seduto, non rinunciando a pregare lo Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo, manda la cielo, curato della tua agenzia, vieni, madre dei uomini, vieni, dolore dei giorni, vieni, luce dei cuori, consolatore del terreno, ostile dolce dell'anima, dolcissimo sostegno, nella fatica riposo, nella cadura riparo, nel pianto conforto, o luce altissima, invadi nel ritmo di mio cuore e il tuo credere, senza la tua forza, nulla è nuovo, nulla è la colpa, lava ciò che soffrivo, vana ciò che amino, sana ciò che sanguina, piega ciò che desidero, scala ciò che desidero, brinda ciò che desideravo, dona i tuoi crediti, e solo di te confidano, i tuoi santi doni, dona il tuo regno, dona morte santa, dona gioia eterna, amen.
Sulla vita.
Sì.
Fino a...
al battesimo, quando sì. Concludiamo i Vangeli dell'infanzia.
Dopo che Gesù nacque a Betlemme, in Giudea, al tempo del re Erode, ecco giungere a Gerusalemme dall'Oriente dei Magi, i quali domandavano: dov'è il neonato re dei Giudei? Poiché abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti ad adorarlo. All'udir ciò il re Erode fu preso da spavento e con lui tutta Gerusalemme. Convocò allora tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo e domandò loro: dove dovrà nascere il Messia? Essi gli dissero: a Betlemme di Giudea. Infatti Betlemme, Giudea. Sì, vabbè, buonanotte.
Era un testo latino forse, vero, eh? No, sulla destra.
Allora, Erode chiamò segretamente i magi, chiese loro informazioni sul tempo esatto dell'apparizione della stella. Quindi li inviò a Betlemme, dicendo: andate e fate curare i ciechi del bambino. Qualora lo troviate, fatemelo sapere, in modo che anch'io possa andare ad adorarlo. Essi, udite le raccomandazioni del re, si misero in cammino, ed ecco, la stella che avevano visto in Oriente li precedeva, finché non andò a fermarsi sotto il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella furono ripieni di straordinaria allegrezza, ed entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre, e si prostrarono davanti a lui in adorazione. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Quindi, avvertiti in sogno di non passare da Erode, per un'altra strada, per un'altra via, fecero ritorno al proprio paese. Dopo la loro partenza, ecco che un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: su, alzati, prendi con te il bambino e sua madre, e fuggi in Egitto e rimani là fino a mio nuovo avviso. Erode infatti incerca del bambino per ucciderlo. Egli si alzò, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e partì per l'Egitto. Là rimase fino alla morte di Erode. Questo finché si adempisse quanto pronunciato dal Signore per mezzo del profeta che dice: dall'Egitto ho richiamato il mio figlio. Allora Erode, vistosi ingannato dai magi, si adirò fortemente e mandò ad uccidere tutti i bambini di Betlemme e dei dintorni, dai 2 anni in giù, in considerazione del tempo preciso indicatogli dai magi. Allora si adempì quanto fu detto dal profeta Geremia: una voce s'udita in Rama, pianto e lamento copioso, racchiude piani i suoi figli e non si vuole consolare perché non sono più. Dopo la morte di Erode, ecco che un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Sono morti infatti quelli che insidiavano la vita del bambino. Egli si alzò, prese con sé il bambino e sua madre e si incamminò verso la terra di Israele. Ma quando seppe che in Giudea regnava Cherao, successo Angerone, suo padre, ebbe paura di recarsi là. Avvertito però il sogno, se ne andò nella regione della Galilea e giunto là si stabilì nella città chiamata Nazareth.
Ecco, allora riprendiamo la narrazione di Matteo ricordandoci sempre le due coordinate. Quella storica, in forza della quale entriamo in contatto con una realtà, non con una fantasia, non con una dottrina o un'esortazione, con dei fatti, ma al tempo stesso anche teologica, poiché la storia rivela l'avanzare certo e inarrestabile del regno di Dio. Tutto il Vangelo di Matteo è sotto il segno della speranza come compimento delle promesse e al tempo stesso possesso sicuro del nostro futuro. Era opportuno congiungere insieme i due racconti perché nelle intenzioni di Matteo costituiscono un'unica narrazione. A proposito allora dei magi, anche qui c'è una linea orizzontale che riguarda lo spazio e quando leggiamo un Vangelo dobbiamo anche sempre chiederci dove. Qui il luogo è Betlemme, con tutto il significato che questa piccola borgata, niente di più, racchiude in sé. Ma poi vi è anche un significato teologico verticale, qui più inerente al tempo. E il tempo è quello di Erode, che non è della stirpe di Davide, da cui, se ricordate la volta scorsa, deve venire il Messia, e anche ha un potere che gli è delegato dai Romani, e quindi non ha una potenza che nasce nel grande patto che Dio ha stabilito con il suo popolo. Allora, che cos'è Betlemme? Betlemme è la città dove è nato Davide, è la città di Davide, una radice dal tronco di Jesse, ma Jesse è appunto l'abitante di Betlemme. Quindi nello sfondo abbiamo sempre il Messia, il re davidico, colui che opererà la pace e la concordia e l'unità del suo popolo. Questo è un po' il contesto. I magi, il celebre racconto dei magi. Però prima facciamo una precisazione anche a livello grammaticale. Avete notato che la traduzione è dopo che Gesù nacque, da un punto di vista grammaticale va bene, però il greco usa il genitivo assoluto, cioè l'ablativo assoluto latino. Essendo Gesù nato, nacque usando l'aoristo, cioè il passato remoto, fissa l'evento nel tempo, ma il genitivo assoluto, come dice la parola assoluto, vuol dire staccato, non è più sottomesso alla consecutio temporum, cioè al legame dei tempi, ma vale sempre. Quindi Matteo dice accade, ma è un accadimento destinato a continuare, ad abbracciare tutta la storia. Essendo Gesù nato a Betlemme, ci dà più il sapore di qualcosa che è accaduto per non finire più, per essere un evento permanente. I magi, non dice Matteo che erano tre, erano due, tre, di più. Questo è un particolare che a lui non interessa. Dice però che erano magoi, che ha un significato che va dall'astrologia alla scienza a scrutare il cielo. Quello che a Matteo interessa non è quanti sono, però è molto significativo che sia un plurale. Vedremo qual è il significato di questo plurale, ma soprattutto qual è il loro terreno di indagine? Il cielo. Non hanno solo l'orizzonte, hanno anche la volta celeste. Sono uomini la cui scienza è aperta al mistero, è aperta all'infinito. Non sono fissati sulla terra, ma abbracciano anche il cielo. È una bella immagine nel mondo pagano che dice tre cose. Primo, la capacità dell'uomo di elevarsi all'assoluto. Il cosmo come un primo linguaggio in cui c'è una parola, in questo caso una luce, che può condurre all'incontro con Dio. Non per niente i magi sono stati venerati dalla Chiesa anche come patroni degli scienziati, insieme a Sant'Alberto Magno. Non c'è una scienza che non apra l'incontro, solo una scienza che rinuncia alla sua ampiezza e dignità può essere impiegata dall'ateismo, ma la vera scienza, questa è già un'intuizione bella, è scrutare nel cosmo le luci del Signore. Terzo, che anche i pagani possono arrivare non solo a Nazareth, a Betlemme, ma arrivarci prima di altri. Quindi non soltanto Luca ha una predilezione per i popoli pagani, Luca il centurione, no? Non ho mai trovato in Israele una fede così grande, e così pure la donna fenice, ma anche da altri evangelisti. Per Matteo anche i pagani arrivano. Se sono puri di cuore, se guardano senza pregiudizio il cosmo, trovano la parola luminosa del Signore. Poi che cosa abbiamo? Una strana domanda. Qual è la domanda? Il neonato re dei Giudei. Non è scontato, anzi, non è affatto solito. Un ebreo non direbbe mai dov'è il re dei Giudei, ma, se ricordate i miracoli di guarigione, tu sei il re di Israele. Non esiste che un israelita si rivolga al Signore o comunque abbia come espressione re dei Giudei. Perché allora Matteo, in un modo che si ripeterà solo in un altro momento, ha scelto questa dizione? Cosa recitava il cartiglio della croce di Gesù? Che viene a contesa, non è, ma costui ha detto che merita la risposta di Pilato, ciò che ho scritto, il re dei Giudei. Quindi si sta cercando, anche inconsapevolmente, il mistero pasquale del Signore. Già Matteo, è una sua caratteristica nei Vangeli dell'infanzia, vuole elevare, condurre, orientare lo sguardo al mistero pasquale. E non perde occasione per seguire un tipo di narrativa che, mentre ci parla dell'oggi, ci parla anche del suo compimento. Quel bambino è il Messia, ma non il Messia secondo i parametri degli uomini, secondo il mistero di Dio. È l'agnello immolato. Questo è l'altro particolare. Poi, la stella era condivisa credenza a quei tempi che per ogni uomo che nasce in cielo si accende una stella, in modo particolare quando si tratta di un grande condottiero. C'è un poema su Alessandro Magno dove proprio si canta la stella che si illumina al momento della sua nascita. Matteo prende questa convinzione non per rigettarla, rifiutarla o per disprezzarla come residuo di paganesimo. Ci sta dicendo che quando c'è una ricerca del Signore, anche i frammenti di verità possono essere un indizio per incontrarla. Non solo, ma Israele aspettava il Messia come un astro. Nel tempo di Avvento, una delle antifone O, cosiddette antifone O, quelle che nelle ferie maggiori, dal 17 al 24 dicembre, cominciano con O, le sentirete al Vangelo, o se pregherete il Vespro, come antifona del Magnificat, una di esse è O Oriens, che vuol dire astro nascente, astro che ti innalzi. Quindi, questi scienziati alla ricerca, con convinzioni non del tutto scientifiche, anche mitologiche, possono, proprio in forza della loro ricerca e della loro assenza di pregiudizio e purezza di cuore, arrivare all'incontro con il Messia. Ma poi, andando in fretta, scopo di tutto il loro cammino qual è? La proskinesis, cioè la adorazione, che era un gesto anche frequente nel mondo pagano, quello di piegarsi sulle ginocchia e toccare con la propria fronte il terreno, il pavimento, era riconoscimento con grande riverenza della presenza, della grandezza di Dio. Quindi tutto l'itinerario dei magi ha uno scopo, la adorazione. Però se Matteo ha insistito così tanto sul particolare dell'adorazione, significa che nell'adorazione accade qualcosa di grande. Primo, i doni che essi offrono, che sono realmente l'oro, l'incenso e la mirra, che anche nelle fedi e comunque ecco, nelle confessioni o nelle religiosità extra Israele avevano pur sempre il significato di potenza, ricchezza e custodia sepolcrale, la mirra, una prima forma di ribellione a che la decomposizione potesse avanzare rapidamente. Quindi anche la scelta della mirra, che veniva inteso come qualche cosa che rallentava il processo di decomposizione del cadavere, consegnata a Gesù, Matteo dice, è di nuovo con il mistero pasquale che si incontrano, è di nuovo con il risorto. Offrono quella che è una loro fede embrionale, ma che tuttavia è ben riposta in colui che essi adorano. Poi l'adorazione, quando qualcuno cerca anche davanti a Gesù talvolta di inginocchiarsi e di prostrarsi, Gesù dice alzati. Ecco, lo scopo dell'adorazione non è aderire al terreno, non è umiliarsi fino a scomparire. Scopo dell'adorazione è farsi piccoli per consegnare al Signore la propria crescita. Adorare non ha nulla a che vedere con una sorta di timore o di servilismo davanti a una potenza che atterrisce. La vera adorazione, rappresentata dal gesto di questi magi, è torniamo bambini per essere cresciuti da te. Ecco perché tutto questo viaggio, carico di scienza, carico di attesa, carico di santa curiosità e forse anche di fatica, ha uno scopo: volere quella grandezza che l'uomo ottiene non rapinandola, ma accogliendola come dono, cioè facendosi bambino nelle mani del Padre. Questo è il quadro. Poi, naturalmente, ci sono tanti particolari che arricchiscono il racconto, ma è opportuno considerarli anche e insieme alla reazione di Erode. Poiché anche quest'altro particolare, no? Di Erode è molto importante. Prima di tutto, alcune domande. È così facile che un monarca lucidamente crudele, astuto, calcolatore come Erode si sia fatto imbrogliare da tre sconosciuti? Non sembra molto probabile che un monarca così circospetto, che custodisce il potere, si fida di tre che non conosce, dà ad essi una missione, andate poi tornate a dirmelo. Quando uno è così efferrato nei suoi crimini, se vuol trovare qualcuno, non aspetta che arrivino i tre magi a cui chiedere il favore di dargli informazioni. Quindi Matteo usa anche un po' la provocazione per creare in noi una certa curiosità alla quale poi vuole dare una risposta. E poi vedremo un verbo particolare che sarà, essendosi accorto che si erano presi gioco di loro, sarà quella un po' la parola risolutiva di tutto questo andamento. Ecco, allora, Erode, guardate una cosa, all'udire ciò, no? Fu preso da spavento e con lui tutta Gerusalemme. Convocò tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo. Ma perché è una convocazione del tutto improbabile, che un re non legittimato, un re che ha una delega romana, abbia il potere di convocare il Sinedrio e tutti gli scribi. Quando è che avverrà ancora una volta, questa volta legale, perché procederà dal sommo sacerdote, la convocazione del Sinedrio, di tutto il popolo e degli scribi? Nel processo a Gesù. Quindi c'è già l'anticipo di una ricerca. Si confrontano due ricerche, la ricerca del puro di cuore, e anche se è pagano lo vedrà il Signore, perché se è puro di cuore anche gli indizi del cosmo e della natura sono per lui un linguaggio che chiama l'incontro. E dall'altro la ricerca piena di preoccupazione, di affanno, di livore, di paura, di inimicizia, che cerca di eliminare il Signore Gesù. E anche qui non ha perso occasione Matteo per congiungere i racconti dell'infanzia al mistero pasquale, al punto che ora possiamo ben capire questo. È alla luce del mistero pasquale che leggiamo i Vangeli dell'infanzia e non viceversa. È il risorto, l'agnello immolato, il figlio di Dio davidico, il re Messia che illumina l'infanzia di Gesù, non viceversa. E quindi Matteo ci vuole educare a quella operazione che fu uno dei primi doni che il risorto fece nella versione di Luca ai discepoli. Poiché quei due discepoli di Emmaus, Luca 24, il risorto apre l'intelligenza delle scritture, spiegando ciò che dalla Torah ai profeti e nei salmi si riferiva a lui. Matteo sta già applicando il dono del risorto di aprire il cuore alle scritture. Sta parlando da israelita che ha visto il compiersi delle promesse. Per questo opera questi tipi di narrazioni. Poi abbiamo che gli scribi, gli scribi conoscono bene le scritture, no? Dissero a Betlemme, quindi rispondono giusto, sono realmente esperti, però le citano, le ripetono, ma non muovono un passo. Qui Matteo ha voluto dire una cosa, che non è la cultura delle scritture e la conoscenza delle scritture. Non è sufficiente conoscere le scritture per incontrare il Signore. Nelle tentazioni nel deserto, che sarà poi il capitolo successivo, vedremo come anche l'avversario conosce le scritture, cita le scritture, ma non giunge all'incontro con il Signore. Allora, è chiaro che il violento, l'iniquo, l'omicida non vede il Signore e ne ha paura. Matteo, fra l'altro, insisterà molto anche che la paura del Signore nasce proprio dal ritenere se stessi dei monarchi, vedendo in lui un concorrente, mentre non c'è paura, ma desiderio e santa curiosità nei magi che giungono effettivamente all'incontro. Ci sono due modi. Uno che realizza l'incontro anche se sei pagano, anche se sei lontano. La purezza del cuore e la mancanza di pregiudizio, lo sguardo limpido nel leggere il mondo. E c'è invece un atteggiamento che ti allontana fino a farti apparire Dio come concorrente. È di Matteo quella parabola, ricordate? La vigna rimandò da un avranno rispetto, questo è l'erede, venite uccidiamolo, il timore che quando Dio venga a portare via, nasce dalla logica di chi si fa monarca di sé. Quindi questi scribi ci dicono che le scritture non bastano, occorre anche la purezza di cuore, perché per le scritture può bastare buona memoria e intelligenza, ma per leggere le scritture occorre l'azione dello spirito, e lo spirito resiste al superbo, mentre rende saggio il semplice. Poi che cosa abbiamo? Abbiamo la stella. Entriamo in particolari che l'omiletica normale non ci ha mai raccontato. Dunque, la stella, vabbè, l'astro, la luce, l'abbiamo già considerato. Nella stella vediamo che avvengono due funzioni. La prima, li guida. Però, una volta che hanno individuato il cammino, questi magi, logicamente la stella ha esaurito la sua funzione. Non dovrebbe più apparire. I magi, chiese loro, li inviò a Betlemme, no? Invece, che cosa accade? Che non solo la stella non si congeda dal racconto, ma questa volta risplende, cammina non più davanti a loro, ma con loro, e con loro si ferma sulla casa dove abita il bambino con sua madre. Allora non serve più a indicare la meta, ma qui anche il cosmo, si può dire, entra in un clima di adorazione. Non sono poche le antifone, no? Dove si parla nella liturgia di un cosmo che è anche attonito, in atteggiamento di stupore, ma del resto anche nei salmi c'è questa idea che tutta la creazione deve partecipare alla lode di Dio, e allora i fiumi devono battere le mani, i monti devono danzare, le colline devono, è la lode cosmica. Quindi prima, attraverso la loro ricerca, la stella è guida, perché hanno soltanto il mondo come libro per incontrare il Signore. Ma adesso che hanno anche le parole della scrittura, detta ignaramente dagli scribi, si può dire anche è la scrittura a riattivare la stella. Cioè per mezzo delle scritture, che conoscono dov'è il luogo, questi magi portano con sé e consacrano insieme al loro cammino, in quel gesto di adorazione, anche la stella. E la stella cosa può fare? Gli astri che si muovono per esprimere il proprio termine di cammino e la propria adorazione, non può spegnersi, perché tipico della stella lo splendore, può fermarsi, e infatti la stella si ferma esattamente insieme a loro dove trova il bambino. Che cosa abbiamo al termine di questo racconto? Non di tutta la sezione, ci sarà anche una conclusione di tutta la sezione. Beh, abbiamo due acquisizioni fondamentali. La prima, la storia di un Messia che può essere incontrato, creduto, adorato e amato anche dai pagani. un Messia che è di tutti e più ancora per tutti. Poi la stella e le scritture, ricordiamoci di sempre insieme perché questa è l'intenzione di Matteo, la stella e le scritture. Il cosmo in quanto creazione di Dio già contiene una parola di Dio, la luce di Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, niente di ciò che è stato fatto fu fatto per mezzo di Lui. Dio crea tutto per mezzo della sua parola. Quindi il cosmo già ha la luce di Dio, ma da sola non basta, occorrono anche le scritture. È solo con la scrittura che anche il cosmo acquista il massimo della propria luce. Detto in termini moderni, non ci serve a niente sapere come il mondo è fatto, non ci serve a niente nemmeno sapere come il mondo è sorto, se non sapessimo qual è il progetto, il perché che sostiene il mondo e in esso anche noi. Allora, per mezzo della sapienza umana, noi arriviamo a capire che il mondo viene da Dio, ma è solo per mezzo della sua parola che riusciamo a capire perché c'è quel mondo. Sempre detto in termini moderni, la scienza ci dice che, ma la fede ci dice perché. Perché? Perché tutto questo? Perché il più bel gesto d'amore che Dio possa dare alle proprie creature, possa fare nei loro confronti, è dargli per amore il segreto della vita, in modo tale che le sue creature non sono condannate a vivere, possono scegliere che tipo di vita fare. Ci sono, ma il fatto di esserci non le condanna ad amare Dio. È solo dopo che per mezzo della sua parola, l'elezione di Israele, le parole ad Abramo, ai patriarchi e via di seguito, e in primis la parola stessa che è Gesù, Dio ci rivolge una parola dicendo: tu ci sei perché io di te voglio fare. Il rifiuto di questo non toglie la vita, consegna la vita a dei parametri che sono umani, ma quando questo avviene la vita non dà mai il suo mistero e la sua ricchezza. E quella consegna dei tesori, l'oro, l'incenso, la mirra, valeva proprio come la conversione della scienza alla sapienza. La scienza si consegna alla sapienza, dicendo: tutto ciò che costituisce ricchezza umana non vale niente se non è buttata nel disegno che ci rende luminoso il cosmo e l'esistenza. Ecco, detto questo po', però il concetto è... Poi un'altra immagine, avete notato dove devono andare? Devono andare a Betlemme, ma non arrivano immediatamente a Betlemme. Fanno una tappa da Erode a Gerusalemme. Ora, Gerusalemme, fra le tante caratteristiche, è anche cantata come quella città da cui esce, prorompe la parola di Dio. Come dice il Salmo, poiché da Sion uscirà la legge, da Gerusalemme la parola del Signore. Questo ce lo dice spesso, dice, poiché da Sion uscirà la legge. Dire Sion e uscire per un romagnolo è proprio un'impresa, eh? Quindi da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Allora Matteo che cosa ha voluto dire? Neanche la scienza e neanche le sole scritture, ma solo l'unione di scienza e di scritture conducono a Betlemme, cioè conducono all'incontro con il Signore. Le scritture da sole arricchiscono la mente ma non mettono in cammino. La scienza da sola mette in cammino ma non dice dov'è l'incontro. Tutte e due, la responsabilità, la libertà dell'uomo e la grazia di Dio, realizzano e conducono all'incontro. Allora, senza le scritture la stella conduce, ma non fin in fondo, al luogo dell'incontro. Con le scritture anche la scienza giunge, ma le scritture, senza la purezza di cuore, anch'esse rimangono sterili. Solo a questo punto è la ricerca dell'uomo, il suo cammino, il suo desiderio, unitamente alla rivelazione che viene dalle scritture, fa trarre a Matteo la conclusione. Al vedere la stella che ora è ferma, furono ripieni di straordinaria allegrezza. Proprio una ricchezza davvero grande, davvero incontenibile. Non bastava dire si rallegrarono, furono contenti, no? Perché il senso di questa espressione vuol dire di una gioia che l'esistenza e il mondo non è adeguato a contenere. Proprio già non è possibile vedere la luce e non desiderarla. Proprio la logica anche della grazia. Quando non siamo golosi di grazia, vuol dire che noi la grazia non la stiamo gustando. Perché la grazia è tale che se la assaggi, la vuoi, e ne vuoi sempre di più. E allora un cristianesimo, come dice Papa Francesco, stanco, senza entusiasmo, solo lamentoso o incurvato, perché lo si avverte come peso, è la prova più evidente che non è la grazia che stiamo sperimentando. Questo è implicito, non lo dice Matteo, però è una conferma anche dell'insegnamento dei papi e in modo particolare dell'attuale pontefice. Bene, dovendo allora adesso concludere questi 10 minuti, finiamo giusto un attimo la fuga in Egitto, la strage e il ritorno, marciando abbastanza velocemente, perché il Vangelo di Matteo è piuttosto lungo, e quindi se vogliamo arrivare non troppo parziali o selettivi a maggio, conviene che senza sacrificare, marciamo abbastanza, anche perché sono testi che già conosciamo e per i quali basta magari l'aggiunta di qualche piccolo particolare per renderli più ancora luminosi. Dunque, la fuga in Egitto, sono solo 3 versetti, ma tutti letti alla luce di Osea 11:1. Dall'Egitto ho chiamato figlio mio. No, percorro tutta la storia. Le traduzioni che ci sono state offerte traducono così: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Ed è giusto, perché questo è l'asse orizzontale storico. Che cosa è accaduto? Come già il popolo eletto è stato richiamato dall'Egitto, dalla schiavitù egiziana del faraone, così anche Gesù viene da Matteo indicato come partecipe prima di tutto della storia del popolo di Israele, vero israelita anche nel destino di sofferenza, ma poi anche come primogenito dell'esodo. Non solo, questa è la linea orizzontale, c'è quello verticale: dall'Egitto ho chiamato figlio mio, dove quel ho chiamato ha un valore frequentativo, ripetitivo, continuativo, che può volere anche dire dall'Egitto vi chiamo ancora figli, cioè anche in terra di schiavitù io continuo a chiamarvi figli e a impegnarmi per la vostra liberazione e per la vostra ricongiunzione a me. Quindi dall'Egitto ho chiamato mio figlio, l'evento storico. Dall'Egitto vi ho sempre continuato, sempre e sempre lo farò, a chiamarvi figli. Non c'è condizione di schiavitù che possa paralizzare o far dimenticare a Dio il cordone ombelicale che a lui ci lega. Non c'è situazione di distanza e di lontananza, poiché ci sarà anche una deportazione frutto dell'incredulità e del rifiuto, no, del popolo eletto. Ma allora, anche in quel momento, Dio continuerà sempre a chiamarci figli. Poi ecco, andiamo adesso alla strage dei bambini. Erode, si sa, era un monarca talmente crudele che non esitò nemmeno a fare uccidere i suoi figli, sospettandoli di tradimento o di cospirare per strappargli il regno. Adesso non discutiamo e non abbandoniamoci a tante ipotesi anche di tipo storico di questi innocenti. Vi dicevo, tutto si svolge tutto si svolge attorno a un verbo, no? Che si prende, che è prendersi gioco. Adesso lo vado a cercare. Arrivo, in cerca la rimase la morte di Erode. Ecco qua, siamo sempre al capitolo 2, no? Al versetto 16. Ora, letteralmente, avendo visto che era stato giocato, enepaiste, ve lo dico in greco, enepaiste. Perché la radice di questo verbo, questa è una finestra di Matteo, è pais, pais, paidos, questa parola in italiano, pedagogia, viene pais, paidos, paideia, la educazione, cultura, istruzione greca, pais, fanciullo. Questo verbo qui, enepaise, Erode che è soverchiato da un fanciullo. Quindi non sono i magi a attentamente leggere, ad avere, oggi si direbbe, bypassato l'inganno e la minaccia di Erode. È stato il bambino. Due potenze, la potenza innocente custodita da Dio e la potenza iniqua che non ce la fa a distruggere il figlio di Dio. Ecco, qui se non si confronta il testo greco non si arriva a comprendere questa bella finezza tipica di Matteo. Quindi è proprio già Matteo che dice il bambino è già vincente. È il minacciato, ma in realtà è il già vincente. È guardato per essere messo a morte, ma in realtà è già oltre, esattamente come nel mistero pasquale, dove lì la morte sarà reale, ma già in quella morte non è la fine del regno, bensì la sua definitiva vittoria. E qui Matteo, proprio indicando questo evento doloroso, e non dice più, come ha fatto finora, affinché si adempisse, il leitmotiv, affinché si adempisse. Qui dice, avvenne che si adempì. Per mettere in chiaro il lettore che, mentre prima tutto corrispondeva alla volontà di Dio, questo fatto sanguinoso di odio, di iniquità e di crudeltà non è né profetizzato né atteso né voluto da Dio, avviene perché è sottratto al disegno di Dio. Prima, affinché si adempisse, è governato da Dio, ma questo fatto avvenne che non è governato da Dio, è ciò che vi si oppone, per questo è così crudele. E brevemente qui abbiamo l'origine di Gesù come il Nazareno. Abbiamo detto sempre che vogliamo leggere il testo perché è nel testo che lo Spirito ci parla, mentre noi tendiamo a leggere le scritture sempre oltre al testo. A volte diventano le scritture nelle nostre mani, di noi preti, l'occasione per parlare d'altro. Invece no, noi vogliamo restare fedeli dentro il testo. Non è mai nominato Nazareth, né nell'Antico Testamento, a differenza di Betlem, a differenza di Efrate, Nazareth non compare mai, ma non solo nell'Antico Testamento, anche nell'altra grande fonte di Matteo, che è il Targum, il commento ebraico, la legge. Mai. Da dove salta fuori questo Nazareth? Ci sono tre ipotesi, non è scuola biblica, è lezione, però bisogna farle, bisogna conoscere queste ipotesi. Alcuni dicono che viene dall'ebraico natur, che vorrebbe dire superstite, vorrebbe dire colui che è stato salvato. E allora ecco, Gesù Nazareno, Nazareth, Natur, è il salvato. Come Mosè fu salvato dalle acque, così il bambino è salvato dai piani diabolici di Erode. Può starci come senso teologico, sembra tuttavia piuttosto debole e remoto. Poi c'è un altro verbo sempre molto assonante, che è Nether, vuol dire germoglio. Allora, Matteo, insistendo sul fatto che è il germoglio di Jesse, che è qualcosa destinato a mettere tanto frutto, è di Matteo l'immagine del regno come l'albero in cui mette tanto, tanto, tanto frutto e fronde che anche gli alberi, gli uccelli fanno il loro nido e offre ristoro. Ci sta, ma anche questo non sembra proprio così stringente. Infine vi è anche l'altra parola, questa sì, Nazareo, il Nazireo dell'Antico Testamento. Sansone era un Nazireo, un consacrato. Il fatto che non si tagliasse mai i capelli, cioè proprio di consacrazione. Anche Paolo, io che innanzi fui il Nazireo, era colui che portava nel proprio corpo i segni di una speciale appartenenza e di una consacrazione. Può essere questo il significato, il più probabile da un punto di vista esegetico, però è bene tenere insieme tutti i significati per dire: il consacrato del Signore è sempre custodito e difeso da Dio, non lascerai che il tuo consacrato scenda nella tomba e conosca la corruzione. Questo è un canto di Davide, della stessa tribù da cui viene appunto Gesù il Nazareno. Poi il germoglio, ma certamente, San Paolo, alla luce del mistero pasquale, dirà non più germoglio ma primogenito, colui da cui. Ma tutto questo perché è consacrato fin dal grembo materno, nasce santo perché viene dallo Spirito Santo. Questo era il significato, no, insistito della volta scorsa, lo Spirito come il protagonista della storia sia di Giuseppe che di Maria. Ecco, allora, volendo concludere e concludendo adesso questa sezione, che cosa abbiamo? Facciamo un po' uno sguardo velocissimo a ritroso. Abbiamo il ruolo del sogno, la cosa più fragile che ci sia, basta un minimo per interrompere il sonno e con esso il sogno, eppure il sogno, i magi avvertiti in sogno, Giuseppe avvertito in sogno. A Dio basta una cosa così fragile, in un cuore puro, per vincere Erode le potenze più inique. Abbiamo il confronto fra due potenze, la potenza della fragilità, il sogno, e la potenza dell'iniquo, che insiste, non solo muore Erode, ma dopo la sua morte i suoi figli, Archelao, Antipa e l'altro, in cui questo è il nome, si dividono la Giudea, la Traconitide, eccetera. Quindi, qual è allora, alla fine il messaggio di Matteo è questo. Anche quando ha la forma di un bambino, anche quando nascosto nell'ordinarietà di Nazareth, anche quando alle armi dei potenti e alla loro macchinazione ha soltanto un sogno da opporre, vince il regno di Dio. Vince il regno di Dio. Nessuna potenza, né quella romana da cui Erode dipende, né quella stessa di Erode nella sua crudeltà, ferma il regno di Dio. Ecco, con questo si concludono i Vangeli dell'infanzia ed è anche la grande premessa che il lettore porterà con sé nella lettura di tutte le sezioni successive. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Beata Vergine Maria vi custodisca, benedica, accompagni e rallegri Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
A salvo.